Stamattina diciamo che nulla è fatto per caso, anche perché loro non sapevano niente di quello che dovevo dire e siete stati tutti e tre praticamente nel centro del messaggio che Dio mi aveva dato. Mi sto litigando con... Okay. È andato. Dovevo posare il microfono, era meglio che lo posavo. Il tema che il Signore mi aveva affidato stamattina era tratto da un passo della Bibbia, quindi il titolo è proprio il passo del versetto, ed è la prova della nostra fede. E l'avevo sentito forte in questa settimana e credo che noi dobbiamo partire da un punto ben preciso prima di incominciare a estrapolare questo tema. E il punto ben preciso è questo: noi, dice la parola di Dio, che siamo stati trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce. Quindi le tenebre non ci appartengono più. Amen? Le tenebre non ci appartengono più. Il cristiano non vive più nelle tenebre, vive nella luce di Dio. E questa luce di Dio è venuta dentro la nostra vita, è venuta dentro la tua vita. E sta rischiarando anche quelle tenebre che ancora ogni tanto nel tuo cuore sono rimaste come dei virus dentro un computer, no? La luce di Dio è l'antivirus che scaccia via le tenebre. Amen? E questo è molto importante perché la prima cosa che Dio ci dà come rivelazione è che Dio è luce. E in lui non vi sono tenebre. E se la luce di Dio è dentro di noi non possono esserci tenebre. Amen? Se la luce di Dio illumina il nostro cammino, le tenebre non ci appartengono più. L'unica cosa che può succedere nella nostra vita è che come credenti possiamo avere qualche nuvoletta sopra la nostra testa o qualche altro bel nuvolone. Alcuni praticamente dicono che hanno la nuvola fantoziana per tutto il corso della loro esistenza, va bene? Però anche questo non è vero. Le nuvole arrivano, rimangono per un po' e poi passano. Prima della nuvola c'è la luce, durante le nuvole non è tenebre, è una luce offuscata. Ma poi queste nuvole vanno via. E ritorna la luce. E noi passiamo nella nostra vita da questi momenti dove possiamo avere delle nuvole sopra di noi, sopra la nostra testa, dei fulmini che ci possono anche cadere di sopra a volte. E queste sono le tempeste, le difficoltà, le prove che noi abbiamo nella nostra vita. E quando passiamo da queste prove le dobbiamo affrontare con l'assoluta certezza che la grazia di Dio e la sua mano ci sosterranno. Amen. Il cristianesimo non è un cammino dove vediamo sempre la luce. Dio è dentro di noi e dentro di noi c'è sempre la luce. Ma in alcuni momenti attorno a noi non c'è la luce. Ma quello che ti voglio dire stamattina è che anche se tu ti trovassi in qualche posto dove sei in uno stato di penombra, anche se tu ti trovassi in un momento di tempesta e di difficoltà, dove all'orizzonte ci possono essere delle nuvole che minacciano la tua vita, io ti posso dire stamattina, perché la parola di Dio lo afferma, non avere paura, perché comunque non sono tenebre, sono solo delle nuvole che passeranno. Amen? Le tenebre non possono minacciare più la nostra esistenza. E le tempeste molte volte ci sorprendono, questo è vero. E mi ricordo di un episodio di quando Gesù disse ai suoi discepoli: passate all'altra riva. E mentre loro navigavano nel mare di Galilea, mentre erano al centro di questo mare, improvvisamente si fece tempesta. E c'è stata una tempesta così spaventosa che i discepoli pensavano di morire. Ma voglio farti capire stamattina che perché era successo, perché quella tempesta era venuta? Proprio perché il Signore gli aveva detto di passare all'altra riva. Quando Gesù ti vuole portare in una nuova dimensione. Quando lo Spirito del Signore ti vuole portare in un nuovo territorio, quando Dio vuole incominciare a cambiare la tua vita, quando il Signore vuole incominciare a portarci in un nuovo punto dove ci vuole benedire, in quel territorio dove potrebbe essere la tua terra promessa, quando il Signore vuole incominciare a spingerti verso le tue promesse e ti dice: figlio mio, lascia questa riva perché è da un'altra parte che devi andare, lascia questo territorio perché io ti voglio dall'altra parte, e tu ti incominci come un figlio fedele e obbediente, sapendo che praticamente l'amore di Dio ha preparato il meglio per te, ad incamminarti verso le sue promesse, stai tranquillo che è certo che arriverà una tempesta. Perché? Perché dall'altra parte c'è un combattimento che non ti vuole far arrivare alle promesse di Dio. E una cosa che dobbiamo comprendere è l'atteggiamento che dobbiamo avere noi durante la tempesta. Noi dobbiamo avere un atteggiamento di assoluto riposo, perché la fede riposa. Infatti Gesù nella barca che faceva? Dormiva. I discepoli invece, che avevano paura e che vedevano le nubi minacciose, che cosa facevano? Erano in ansia. E infatti poi alla fine che domanda fa Gesù ai discepoli quando placa la tempesta? Perché siete così paurosi e non avete ancora fede? Ed è questa la domanda che Dio ci pone stamattina, perché io so che molti di noi e molti di voi siete in una tempesta, perché la nostra vita comunque è fatta di momenti di riposo e di momenti di tempesta. Forse la vita di qualcuno all'80% è una vita fatta di tempesta, però il Signore stamattina ti vuole fare comprendere come affrontare le difficoltà e come affrontare le tempeste, in che modo possiamo affrontare le nuvole che ogni tanto o più spesso vengono a minacciare il nostro cammino. E certamente quando tu ti trovi in una tempesta, io lo so per esperienza, che ti vengono mille domande e ti incominci a chiedere che cosa sta succedendo. Qualche altra domanda potrebbe essere ancora più interiore: cosa c'è in me che non va? Qualche altra domanda può essere: Signore, ma cosa ho fatto per meritarmi questo? Qualche altra domanda ancora, che è la domanda che più spesso e comunemente ci facciamo: perché tutto questo? Ma perché nella mia vita si ripete sempre, e sembra sempre che si ripeta uno stesso episodio per cui io devo sempre passare da quella via? La prima cosa che io ti voglio dire stamattina è che le prove sono improvvise. Non c'è nessuna previsione meteo nel mondo dello spirito che ti dice tempesta in arrivo. E quando ti accorgi che c'è la tempesta, non è in arrivo, è proprio sopra di te. Hai proprio la pioggia, non dello spirito, ma quella pioggia distruttiva sopra di te. E molte volte questa tempesta mette alla prova esattamente su cosa tu hai edificato la tua fede. Come Gesù insegnò nella parabola delle due case, la casa fondata sulla roccia e la casa fondata sulla sabbia, erano due case che erano messe sotto la prova di una tempesta. Ma quella casa che era edificata sulla fiducia in Dio, sulla fiducia in Cristo, perché la roccia rappresentava questo, non è crollata. Ora, la tempesta, siccome avviene all'improvviso, tu non te l'aspetti e ti disorienta. E perché Dio manda le tempeste all'improvviso, o permette, che è meglio utilizzare questo termine, che le tempeste siano all'improvviso? Qualche volta Dio ha avvisato, per esempio a Pietro gli è stato detto, ma neanche l'avviso di meteo o il bollettino meteo c'è potuto con Pietro. Ma il Signore permette che molte volte le tempeste nella nostra vita siano improvvise, perché se tu lo sapessi prima, ti prepareresti. Prepareresti con le tue forze un bell'argine, ma alla fine il risultato non è che tu hai scampato la tempesta o hai passato quella prova e quell'esame per la tua fede, ma per le tue opere. E ancora una volta qui Dio vuole insegnare qualcosa a noi nel cammino cristiano, di imparare ad appoggiarci sulla sua grazia, e sulla sua misericordia, perché Dio non ci lascerà mai. Ed appoggiare sulla sua parola, sulle promesse che lui ha fatto nella nostra vita. Ci sono molti uomini di Dio che dicono sempre: io so che il Signore ha fatto a me questa promessa per certo, e so che io rimarrò su questa terra fino a che non adempirò questa promessa, tranne se per cause mie non riesca ad adempierla. Ma la tempesta fondamentalmente ti mette nelle condizioni dove devi fare una scelta, e molte volte le risposte che noi diamo alla durante un periodo di difficoltà segneranno il nostro cammino futuro come credenti. Ed è importante che noi sappiamo reagire, e come disse Gesù a Pietro quando c'era un'altra tempesta, di camminare sulle acque in mezzo alla tempesta senza avere paura, sapendo che guardando a Gesù e guardando dritto lo sguardo di Dio che è accanto a noi, possiamo anche camminare in mezzo alle difficoltà più improvvise e più tremende nella nostra vita. Ora, quando arriva una tempesta, perché nella Bibbia viene detto che la prova è la prova della nostra fede? Perché è una prova che ti mette davanti a una scelta ben precisa e ben delineata, dove la tua fiducia in Dio viene messa alla prova, dove tu in quel momento, se hai creduto realmente che il Signore è il tuo sostegno, rimarrai ancorato. Non devi metterti a sgridare la tempesta. Quello l'ha fatto Gesù per loro. E Gesù non voleva neanche che i discepoli dovevano sgridare la tempesta. Gesù voleva che i discepoli andassero all'altra riva con tutta la tempesta, se era necessario, ma avendo fiducia che quella barca non sarebbe affondata. Amen? Molte volte Dio non ti toglie le tempeste appena tu li sgridi. E le tempeste ci sono e continuano, perché Dio vuole che noi impariamo ad appoggiare la sua fiducia in Lui. Ed è importante questo, perché lo è stato per tanti servi di Dio che abbiamo nella Bibbia. Queste difficoltà e questo tipo di prove l'hanno passato parecchi personaggi della storia della Bibbia. Primo che mi viene in mente è Giobbe, ma anche Abramo, Giuseppe, Davide, Pietro, Paolo. Quante tempeste hanno passato, quante tempeste hanno dovuto superare. E tutti almeno nella nostra vita passiamo da una prova tremenda dove la tua fede in Dio viene messa a dura prova. E non è detto che sarà l'unica prova della tua vita dove la tua fede verrà messa alla prova. Possibilmente ce ne saranno altre. Ma quello che avviene in quel momento è che la prova ti porta a dubitare di Dio e delle sue promesse. Ti porta anche a dubitare certe volte, quando è così forte, dell'esistenza di Dio. Come lo è stato anche per Giobbe. Giobbe incominciò a dubitare di Dio. Giobbe incominciò a dubitare che Dio poteva essere realmente quello che lui sapeva che Dio fosse. Dubitava di Dio. E molte volte nelle nostre tempeste possiamo arrivare al punto di dubitare di Dio. E io mi ricordo che quando l'anno scorso c'è stata la prova che abbiamo dovuto affrontare come famiglia per quanto riguarda mia figlia, quando è arrivata la notizia che la bambina era affetta da questo male, la mia fiducia in Dio in quel momento non era la stessa che avevo né prima né dopo. È stata messa alla prova. Per almeno alcuni giorni ho camminato nella valle dell'ombra della morte, senza sapere qual era il futuro della bambina, senza sapere se lei un giorno ci fosse stato o meno. Oggi abbiamo questa assoluta grazia che Dio ci ha fatto, ma mi ricordo una cosa, che mentre era al centro della tempesta e mentre per le strade di Palermo, spaesato un po' dalla notizia che avevo ricevuta, nella mia mente si affollavano tanti pensieri, tante domande, tanti silenzi, perché le risposte non c'erano, in quel minuto lo Spirito Santo mi ha ispirato a canticchiare un canto. E che canto mi ha ispirato, guarda caso? Un canto il cuore, non canta il cuore, dato a te, Signor, non mi ricordo le parole, grande sei tu, grande sei tu. Ok, E questo canto che ispirava, che parlava della grandezza della mano di Dio, perché ti incominciava a descrivere quello che lui ha fatto, la creazione che ha compiuto, le grandi opere della potente mano di Dio, incominciavano in quel momento a ravvivare un attimo la mia fede. E non è stata una fede che ha dichiarato, è stata una fede che ha riposato. E qua la differenza. Perché la fede non dichiara, la fede riposa. Perché se io ho fede, non ho bisogno di ricordare a Dio le promesse. Lui le sa. Io ho bisogno soltanto di riposare in quelle promesse. E questo è l'atteggiamento di fede. Ecco perché Giacomo dice, resistete al diavolo, stando fermi nella fede. La fede riposa. La fede non è un'arma d'attacco, è un'arma di riposo, se la possiamo chiamare arma. Amen? Ci sono delle volte che Dio ti chiama a parlare alle circostanze. Ci sono delle volte. Ma parla alle circostanze quando Dio ti dice di parlare. Ci sono altre volte in cui Dio ti dice di stare in silenzio e di riposare e di aspettare il giorno della liberazione che Dio ha promesso. Amen? E noi dobbiamo essere pazienti in questo. Come credenti dobbiamo essere pazienti. E mi ricordo che l'unica cosa che io ho fatto in quel momento, quando dopo 2 ore che avevo ricevuto la notizia ero venuto qui in chiesa per fare il culto dei giovani, e mi ricordo qualche scena di qualcuno che si poneva tante domande, là sopra ce n'è uno e altre persone che piangevano quando io sono arrivato in chiesa, che mi trovavo nelle condizioni di dover rispondere o di non rispondere alle domande, perché molti mi dicevano perché, come stai, altri no. Io mi ricordo che una cosa ho detto, non sapevo come sarebbe andata a finire. E ho detto che qualunque cosa fosse successa, Dio ci avrebbe sostenuto. Questa è fede. Non sto facendo un onore a me stesso, ma vi sto dicendo che io in quel momento non sapevo di avere questa forza dentro, l'ho scoperta in quella circostanza. Amen? Ecco perché molte volte Dio permette determinate prove. Perché certe cose le devi scoprire quando ce le hai dentro. E quando li scopri? Quando praticamente le difficoltà ti fanno uscire le unghie spirituali. E le unghie spirituali non sono aggressive. Abbracciano la roccia che è Cristo. E noi ci aggrappiamo in quella roccia, perché sappiamo che se siamo posti in quella roccia non saremo mai più mossi. Amen? Questo è l'atteggiamento di riposo. Dove l'ho messo? Preferisco stare qua. Se puoi, sì, grazie. Il terzo punto è che dobbiamo riposare, sì, ma dobbiamo anche avere quella capacità di stare saldi e in piedi su questa roccia. E non ti fa stare saldi in piedi nella roccia di Cristo l'orgoglio umano. Quello che ci fa stare in piedi e saldi nella roccia, nei momenti difficili, nelle circostanze difficili della vita, è proprio l'umiltà di riconoscere i nostri limiti. E noi dobbiamo riconoscere i nostri limiti, grazie. Dobbiamo riconoscere che abbiamo dei limiti umani. Quando noi passiamo le prove, le difficoltà, non dobbiamo comportarci come dei Superman. Perché in quel momento le prove ti spogliano del tuo vestito da credente, fanno uscire una radiografia di umanità incredibile nella tua vita. Si vede proprio la tua umanità, si vede come sei fatto, vengono fuori i tuoi sentimenti, vengono fuori i tuoi dubbi, vengono fuori le tue incertezze, viene fuori il tuo malo carattere, viene fuori anche il tuo orgoglio, viene fuori anche la tua testardaggine, vengono fuori tutte i tuoi difetti. Ma grazie a Dio può venire anche fuori tutta la tua forza spirituale in mezzo alla tempesta. Se tu mantieni proprio quell'umiltà di comprendere che hai dei limiti. E il limite, molte volte, sei proprio tu. per come rispondi, per come reagisci alla prova. Molti sono come quegli alunni che non vogliono fare mai esami. Io ho degli alunni che appena gli parlo degli esami non ne vogliono mai fare. Hanno paura di essere esaminati, hanno paura di confrontarsi. E la prova è un esame dove Dio ti mette al confronto con quello che tu dici che sei, con quello che tu dici che hai imparato di Lui, con quello che tu dici che hai proclamato sempre con le tue labbra, con quello che tu hai sempre cantato. Signore, anche se io attraversassi l'ombra della valle e l'ombra della morte, non temerò male alcuno, perché tu sei con me. Quante volte l'abbiamo confessato, quante volte l'abbiamo detto, e magari quando ci sono le prove poi ci spaventiamo. È normale quello. Ed è normale che ti spaventi, però quando sei nella valle dell'ombra e della morte devi continuare a non temere nessun male e a capire che ci sono dei limiti, e il limite è la paura. Accettare quel limite, accettare che quando tu sei nella prova hai paura, ma mentre guardi il tuo limite, guarda a Cristo, perché Gesù poi ti dice: è proprio qui che volevo portarti, a guardare le tue debolezze, affinché la mia forza possa sostenerti. Perché tu sei forte, dice il Signore, quando sei debole. Cioè quando tu riconosci la tua debolezza, quando tu riconosci che quando c'è una tempesta non ti devi aggrappare alla roccia con le tue forze, ma basta che ti aggrappi alla roccia. La roccia è una calamita che ti tiene aggrappata a Lui. Amen. Non hai bisogno di abbracciarlo con le forze, perché subito da quella roccia escono le mani di Dio che ti abbracciano, ed è Lui che ti sostiene. Non devi sostenerti tu alla roccia, basta che tu metti la mano sulla roccia, Dio afferra la tua mano e ti tiene ben saldo e fermo. Amen. E questa è la realtà che noi dobbiamo vivere come credenti, e ci dobbiamo credere che è così. Ora, quando la Bibbia ci presenta gli uomini, i campioni della fede di Ebrei 11, sapete una cosa? Non sono nati campioni di fede, ci sono diventati. Abramo non è nato il padre della fede, è diventato padre della fede. E quante volte Abramo nelle prove che ha avuto è caduto? E quante volte noi cadiamo in mezzo alle circostanze, in mezzo alle prove? Sapete una cosa? Alcune prove li superi, altre volte no, ma non sei bocciato, sei solo rimandato, perché Dio poi permetterà che quella prova e quella circostanza ritorni per farti superare l'esame. Perché questo? Perché Dio le permette? Perché la prova, dice la Bibbia, produce costanza, e il credente ha bisogno di avere costanza nel suo cammino. Noi non dobbiamo essere più ballottati come tanti bambini. Dio vuole un popolo zelante, pieno di misericordia, per fare le buone opere che Lui ha preparato per noi, affinché possiamo benedire altri. E per fare questo, fratelli miei, ci vuole costanza, e le prove ci forgiano per farci avere costanza e non abbandonare mai la missione che Dio ci ha dato. E Abramo, mi ricordo, che quando Dio gli ha detto: esci da Ur dei Caldei, e là era già la prima prova, e lascia la tua famiglia, cosa ha fatto Abramo? Si è portato la sua famiglia, Lot e suo padre. Ed è stato per tanto tempo nella terra di Aran, non è andato a Canaan, si è solo allontanato da Ur dei Caldei. Ma quanto tempo ha perso in quel momento? Poi muore il padre, Dio gli dice: vai, da capo gli rivolge quella parola di andare nel nuovo territorio, e lui si continua a portare dietro Lot. Dio doveva forgiare la fede di Abramo, doveva forgiare questo padre della fede, futuro padre della fede, come un campione della fede che aveva sempre fiducia in Dio. E cosa succede? Che nonostante tutto, visto che Abramo ancora non era quel campione, Dio lo porta in mezzo a circostanze dove doveva avere fiducia che qualunque circostanza negativa soffiava o andava contro di lui, il piano che Dio aveva stabilito, che da lui sarebbe nata una discendenza delle nazioni, non sarebbe mai affondato. E cosa succede? Arriva una carestia e Abramo si trova in Egitto. Cosa succede in quel momento? Ebbe paura per la sua vita, perché siccome aveva una bella moglie, aveva paura che il faraone, vedendo quella gran bella donna che era Sara, perché la Bibbia la descrive come una donna bella, attraente nonostante la sua età, potesse ucciderlo per prendersi sua moglie. Ancora una volta dubitò delle promesse di Dio. E cosa fa Abramo? Incomincia a mentire. Non è mia moglie, è mia sorella. Bravo, così l'hai esposta di più a rischio. Non vi dico altro perché la storia sarebbe lunga, ma questo errore la Bibbia dice che Abramo lo ripeté per ben due volte, nonostante che Dio l'avesse pure rimproverato di averlo fatto. E andiamo più avanti. Troviamo ancora Abramo rivolto in preghiera in Genesi 17, dove Dio gli dice: cammina alla mia presenza e si integro affinché io possa adempiere la promessa che ho fatta per la tua discendenza. Scende dal monte, entra nella tenda e Sara cosa gli dice? Abramo, siccome io ormai sono vecchia e non posso avere figli, io non credo che Dio ti abbia mentito, ma credo che forse tu non hai capito il modo con cui Dio ti vuole dare la discendenza. Vai dalla mia serva, coricati con lei e fai questo figlio. Io credo che Sara se ne sarà pentita già il giorno dopo di quel consiglio che ha dato a suo marito. Ma possiamo comprendere che qui c'è stato sempre il dubbio nella vita di Sara e di Abramo. Anche Sara è scritta ed è nel catalogo di Ebrei 11 come donna di fede. Ma tutte e due i patriarchi non avevano quella fiducia nella promessa di Dio, e quando soffiavano le tempeste e le difficoltà dubitavano. Ma grazie a Dio poi la loro fede è incominciata a non vacillare più. Ora anche Giobbe ha vacillato durante la tempesta, si è incominciato a porre dei dubbi sull'esistenza di Dio. E la prova ti porta molte volte a dubitare di ciò che Dio dice alla tua vita, perché ti disorienta. Ma alla fine, però, Dio lo permette perché vuole farti arrivare ad una rivelazione maggiore di Lui, dove le promesse li devi raggiungere nella piena fiducia in Lui, senza fare nelle difficoltà come Abramo, che trovava le scorciatoie o aiutava Dio nell'adempimento delle promesse. Dio non vuole il tuo aiuto, Dio vuole soltanto la tua fede. Amen? E la prova in quel momento è tremenda, perché quando sei sotto questa cappa ci sono sempre dei consiglieri, alcuni buoni e altri cattivi consiglieri. Come erano gli amici di Giobbe? Gli amici di Giobbe si dividevano in due categorie. Tre che non ne capivano niente di quello che stava succedendo, e uno solo che, poveretto, ebbe la giusta rivelazione. Perché quando gli altri ti guardano, incominciano a criticarti. Chissà tu cosa hai combinato, perché sei sempre nella tempesta. Chissà quali gravi peccati hai che stai nascondendo. Perché questa prova sicuramente il Signore te la sta mandando per punirti. E questi discorsi feriscono ancora di più coloro che sono nelle prove. Dio non ha bisogno di giudicare i peccati dei suoi figli tramite le prove, perché i peccati dei suoi figli sono stati già giustificati in Cristo Gesù. Amen. E questa è la verità che ti deve rendere libero. Dio non ha bisogno di crocifiggerti ancora, perché è stato crocifisso Gesù a posto tuo. Dio non ha bisogno di metterti ancora la cappa della condanna. Quella cappa però gli amici di Giobbe la mettevano su di lui. E come tante persone anche nel mondo evangelico accusano gli altri quando succedono delle disgrazie. Sì, perché questa cosa è successa perché chissà che cosa nascondevano. E quando queste disgrazie molte volte accadono alle stesse persone che hanno criticato, cosa nascondevano? Non siamo più nella dispensazione della legge. Amen? Siamo nella dispensazione della grazia. E Dio non giudica il suo popolo, perché già i nostri peccati sono stati inchiodati sul regno della croce. Amen? Noi siamo liberi dalla maledizione del peccato. Ma quello che succede in questa circostanza e nella circostanza di Giobbe è che proprio il diavolo usava queste persone per mettere ancora una cappa oppressiva maggiore nella vita di Giobbe, affinché quella circostanza diventava ancora più dura. E sai una cosa? Giobbe aveva perso tutto. Aveva perso moglie, aveva perso i figli, aveva perso tutti i suoi averi e in più era malato di ulcera. Ed era tremendo. E il diavolo era messo lì che aspettava. Rinnega Dio, rinnega Dio, rinnega Dio. E siccome non lo rinnegava, cosa ha fatto? Gli ha mandato dei suoi amici. Ecco perché nel mondo si dice amici e guardati. Dei suoi amici, che nel momento della debolezza gli dicevano: ma tu ti credi giusto? Ma tu sicuramente hai sbagliato, hai peccato e ora Dio ti sta giudicando. Sapete una cosa, fratelli? Da questo dobbiamo imparare un messaggio molto importante. Le persone che sono nella prova hanno bisogno di essere abbracciati dal corpo di Cristo e non di essere giudicati. Amen? E questo deve portare il popolo di Dio ad avere sempre quell'attitudine di misericordia per abbracciare coloro che sono afflitti, per abbracciare coloro che sono oppressi. Ma voglio anche farvi vedere un'altra cosa. Giobbe alla fine della sua prova disse: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. Le prove avvengono in questo determinato frangente, in un momento in cui noi abbiamo sentito parlare di lui, cioè la rivelazione ancora è una rivelazione della nostra conoscenza mentale, cioè abbiamo acquisito dei meccanismi, ma ancora non abbiamo visto la grazia di Dio su di noi. Sappiamo che Dio è un Dio di grazia, ma non abbiamo visto la mano della grazia di Dio nella nostra vita. E Giobbe aveva sentito parlare di Dio, ma ancora Dio non si era rivelato, eppure avendo sentito parlare di Dio, era un uomo giusto davanti a Dio. Nel mezzo della prova, per la prima volta, Dio appare nella vita di Giobbe. E Giobbe incomincia a fare delle domande. La cosa bella è che poi il Signore gli dice: ok, interrogami, fammi delle domande. E se io ho da imparare, insegnami, gli dice il Signore. E le domande di Giobbe erano molto articolate, cioè non sapeva che dire. Perché poi Dio gli faceva sempre delle domande, come quelle del canto che abbiamo cantato. Diceva: Signore, secondo te, chi è che tiene in mano tutto il creato? Secondo te, chi è che tiene in mano tutte le stelle del cielo? Secondo te, chi è che tiene in mano tutto l'universo e tutto l'equilibrio di questa terra? E Giobbe doveva dire: sei tu, Signore. Ma Dio non gli ha dato poi la risposta: secondo te io non tengo in mano la tua vita? L'ha fatta arrivare a quella risposta, a quella conclusione. Infatti poi Giobbe si arrende dal fare domande, e il capitolo precedente è arrivato a un certo punto e Giobbe che dice: allora Signore, fammi tu delle domande e se io ho da imparare, insegnami. Amen? La situazione si è capovolta. Però Dio ha chiesto a Giobbe una cosa in quel frangente: lamentati pure davanti a me, accusami pure, fai uscire tutto il veleno che c'è dentro, perché se non ti liberi del veleno, io non posso restaurarti. Amen? Ecco quello che diciamo stamattina: Signore, liberaci dal male. Amen? È importante, perché molte persone, e ci sono molti credenti qua stamattina che sono, per favore non mi lapidate, ma sono illusi che sono stati guariti dai loro problemi dell'anima, alcuni, perché pensano di avere risolto tutto con un cambiamento mentale di posizione. Guarda che se non ti liberi dal veleno che hai dentro, non sarai mai guarito. Hai bisogno di buttare tutto il male che c'è dentro la tua anima e tutto il tuo cuore, ma non lo devi buttare davanti a me, e non lo devi buttare sopra di me, lo devi buttare davanti al Signore, perché il Signore è lì per prendere la tua vita e vuotare la tua anima dal veleno, per poi farti bere la sua acqua fresca dalla sua fonte di misericordia. Amen? E vado verso la conclusione. Si fa per dire, non vado verso la conclusione. La prova a volte serve per accelerare la nostra trasformazione. Sapete, quando parlo di questo punto mi ricordo di qualcuno, che era l'apostolo Pietro. Pietro aveva un grande problema, che si sentiva il primo della classe. Lui però, in questo sentirsi primo, avvertiva realmente qualcosa che era dentro di lui, perché poi in realtà era sempre il primo anche a fare cose buone, era il primo ad avere la rivelazione del Messia, però poi il suo orgoglio lo portava a vantarsi davanti agli altri. Il Signore voleva fargli capire che Pietro era stato destinato ad essere realmente il primo apostolo che predicava davanti a 5.000 persone, il primo apostolo che predicava davanti ai gentili, perché non fu Paolo ma fu Pietro, però voleva portarla a un punto molto cruciale, la trasformazione. Non sono, queste cose non ti devono portare all'orgoglio, ma ti devono portare all'umiltà. E quando Gesù stava per andarsene, e quindi incomincia la sua passione, sapeva che ancora il percorso di trasformazione di Pietro non era neanche incominciato, perché ancora una volta, quando Gesù lo mise alla prova nella lavanda dei piedi, Pietro ha risposto con orgoglio. Ancora una volta, quando Gesù ha detto la frase «qualcuno per certo mi tradirà», ancora una volta Pietro rispose con orgoglio. Cosa ha fatto Gesù? Gli ha detto a Pietro, e là l'ha avvisato, «Satana mi ha chiesto il permesso di vagliarti, e io gliel'ho dato». Perché? Perché doveva accelerare una trasformazione, perché Pietro nel tempo praticamente di 60 giorni si sarebbe trovato a predicare davanti a 5.000 persone e il suo orgoglio doveva essere distrutto in quel breve tempo che gli rimaneva. Ecco perché Gesù l'ha permesso. Ecco perché la prova di Pietro fu dura. Ma che cosa è successo? Anche Pietro si è disorientato. Quando Gesù è risorto, pensava che, visto che era caduto, il Signore non lo voleva più come suo discepolo. Gesù praticamente lo chiamò e incominciò a fare un dialogo con lui, dove non gli ha spiegato il motivo della prova, non ce n'era bisogno, l'aveva già capito, e gli disse soltanto una cosa: pasci le mie pecore. Amen. Ma ancora troviamo che quando Gesù lo invita a farsi una bella passeggiata con lui, Pietro si volta indietro e gli fa al Signore: scusami, ma Giovanni perché ci sta seguendo? Voleva essere sempre appartato con lui. E il Signore Gesù gli risponde, e credo che quella risposta sia stata proprio il taglio netto: ma se io lo voglio tenere in vita finché io ritorno, a te che ti importa? O come dice Graziella, che te frega? E lì devi assolutamente entrare nel riposo di Dio. Dio vuole che noi appoggiamo la nostra vita su di Lui. Ora, voglio leggervi un passo velocemente della parola di Dio in Seconda Corinzi 6, capitolo 3, dove dice l'apostolo Paolo: noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori, eppure veritieri, come sconosciuti, eppure ben conosciuti, come moribondi, eppure eccoci viventi, come puniti, eppure non messi a morte, come afflitti, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Ecco come il cristiano deve camminare, con questo equilibrio. Infatti la prova, quando tu la superi, ti porta in un equilibrio della tua vita. Paolo sapeva che, nonostante che non possedeva niente, possedeva tutto, perché aveva realizzato la grazia di Cristo. Nonostante che stava intendendo dire ai suoi figli spirituali: possono venire anche i romani a togliervi tutto quello che avete, a buttarvi in carcere, ma quello che Dio ha messo dentro di noi non ce lo può rubare nessuno. Amen. Ed era per questo, ed era questo che voleva fare Paolo, portare il popolo di Dio dentro questa rivelazione, dentro questo equilibrio. Ora, È importante che noi superiamo le prove, perché Dio ci vuole come credenti equilibrati. Sapete quando si fa l'equilibratura in una macchina? Quando ti accorgi che andando dritto la macchina incomincia a storcere. Molti credenti sono come quello sterzo di una macchina non equilibrata, che pensano che stanno andando dritti, ma invece la direzione che stanno prendendo li porterà presto a sbandare. Perché? Perché non c'è equilibrio. Dio vuole che la tua conoscenza sia una conoscenza equilibrata, che non sia soltanto una dottrina con cui tu hai acquisito una conoscenza dove ti vanti e dove attacchi gli altri, che non sia soltanto una parola dove tu fondamentalmente la utilizzi, come dice anche il pastore Mauro, come una clava o come una spada. Dio vuole portare te nell'equilibrio affinché diventi un cristiano pieno di misericordia, perché la conoscenza non ci deve portare all'orgoglio di vantarci con gli altri. Ci sono ancora credenti che dicono, solo perché hanno capito la conoscenza e la rivelazione di Dio, pensano di essere superiori ad altri e usano quella conoscenza come condanna verso gli altri e la fanno diventare come un peso, come un macigno di giudizio, anziché come un vento di purificazione e di grazia. Perché? Perché non sono equilibrati, perché ancora vivono nelle loro opere, perché si sentono più giusti come Israele in merito alla rivelazione che Dio ha dato loro. Ma non è così che il Signore ci vuole. Il Signore vuole che noi viviamo in equilibrio, e se per farci trovare l'equilibrio Dio deve permettere delle prove, Dio lo farà. Amen. E questo è quello che il Signore vuole che noi comprendiamo. Dio vuole dei suoi figli umili, che non utilizzano la rivelazione che Dio ha dato come segno di accusa verso i fratelli. Sapete una cosa? Pietro camminava con una spada sempre appresso. Perché? Perché non aveva fiducia in Dio, non riposava in Dio. Il Signore predicava, faceva miracoli, ma lui diceva, ok, io però la spada me la porto. Chissà se il Dio non fa un miracolo, ci penso io. E quando Gesù fu arrestato nel giardino del Getsemani, Pietro tirò fuori quella spada, pensando che Cristo non stava facendo un miracolo, perché secondo lui Cristo doveva incenerire tutte queste guardie che stavano andando contro di lui. E ancora una volta aiutò il Signore a senso suo. Prendo la spada. Cosa rappresenta la spada? Le mie opere. Tac! E taglio l'orecchio alla guardia. A Gesù lo guardò, a Pietro. E in quel momento avrà fatto... Ha preso l'orecchio, andò accanto alla guardia e gliel'ha incollato. Cioè, e io mi immagino Pietro. E io cosa ho fatto? E questo è l'atteggiamento che facciamo noi molte volte con la rivelazione di Dio. Prendiamo la parola, stacchiamo le orecchie ai nostri fratelli, Dio ci guarda e ci dice misericordia. E poi lui deve fare un grande lavoro per riattaccare le orecchie che noi abbiamo staccato. Ecco perché Dio vuole che il suo popolo sia equilibrato. Se tu hai capito una rivelazione e tu credi che Dio ci ha affidato una rivelazione maggiore di altri, quello che il Signore ci ha insegnato è che io mi devo abbassare come servo umile e portare questo con umiltà, non con presunzione. E Dio permette che il suo popolo venga provato affinché porti la sua rivelazione proprio con umiltà e non con presunzione. E l'ultima cosa che voglio dire stamattina e poi chiudiamo è proprio questo. Paolo, alla fine, in Seconda Corinzi 11, fa un elenco di tutto quello che aveva subito nella sua vita. Seconda Corinzi 11, 24. Dice, dai giudei, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. Immaginate, cioè 5 volte è stato preso a frustate. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto questo, sono anche assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Vedete, siccome Dio ha stabilito che tutti quanti noi lo dobbiamo servire, il Signore vuole che tu entri in questo equilibrio, perché la nostra vita sarà tormentata, sotto certi punti, dalle forze naturali che vengono contro di noi e dal peso spirituale della chiamata e del ministero che Dio ci ha affidato. E il Signore vuole e permette le prove affinché tu venga fortificato nella fede e nella fiducia in Lui, così che quando tu ti trovi a servire gli altri, e come l'apostolo Paolo subisci tutte queste cose, perché le ha subite pure lui, e Paolo non aveva peccati segreti nell'armadietto, Dio lo permette affinché tu non tragga le mani indietro dall'aratro e ti penti di stare servendo il Signore. Ecco perché Dio lo permette. Perché Paolo alla fine ha detto: oltre tutto questo che mi viene contro, io sono assillato dalle preoccupazioni che mi vengono dalle chiese. E sapete, molte volte gestire il fronte naturale dei problemi di tutta la vita e il fronte spirituale dei problemi della Chiesa non è facile. Ma anche tu, quando servirai Dio e lo stai servendo, non sarà facile, perché c'è una lotta naturale e una lotta spirituale, e Dio vuole che tu porti un equilibrio sano nella tua vita. E infatti al versetto 29 dice: chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Anche qui l'apostolo aveva imparato qualcosa. Io non posso servire Dio se non capisco i problemi degli altri, e per capire i problemi degli altri anche io devo avere problemi. Amen? Non c'è niente da fare, perché altrimenti saremmo come quei professori accademici che facciamo le lezioni e che forgiamo i nostri dogmi su convinzioni umane. Ma il cammino cristiano non è un cammino dogmatico, è un cammino di esperienza. E quando tu ti trovi una persona che viene da te e ti dice: io sono in questa difficoltà, non gli interessa avere un versetto biblico in quel momento, gli interessa avere la tua testimonianza di come tu hai affrontato quella difficoltà e di come tu hai superato quella difficoltà. Ecco perché alla fine tutti questi personaggi che erano come me e come te, che hanno fallito nella fede, alla fine li troviamo scritti su Ebrei 11, perché hanno vinto poi. Hanno vinto la loro umanità, hanno vinto la loro fragilità, appoggiandosi sulla roccia che è Cristo Gesù. Vogliamo alzarci in piedi? Una cosa che deve essere chiara nella nostra vita è questa frase finale di Paolo. Paolo alla fine ha detto: chi è debole senza che io mi sento debole con lui? Perché? Perché anche quando ha superato le prove ed è diventato il campione della fede, non si è mai dimenticato di tutte le volte che è caduto. E noi non dobbiamo mai dimenticarci delle volte in cui nella nostra fragilità, dentro la tempesta, abbiamo dubitato di Dio. Perché altrimenti, quando verrà un fratello che ti dice: io dubito nel Signore, anziché di aiutarlo gli diciamo: come ti permetti? Ma dov'è la tua fede? Anche tu hai dubitato. E quindi in quel momento sai che l'unica cosa che hai bisogno è soltanto dello sguardo d'amore, dello sguardo di fede. Hai bisogno di un altro che ti incoraggia a trovare la via d'uscita. E sappi che Dio non ti lascia nella tempesta. E come ha detto Gesù, nella rivelazione che ha dato a Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Alla fine, la mia fede, che è riposo, vince il mondo. Amen. E se stamattina tu hai delle difficoltà, stai attraversando delle tempeste, io non voglio fare un appello stamattina, ma voglio pregare affinché Dio ti dia questa capacità di guardare a Lui. Lo sapete perché non voglio pregare e fare un appello? Perché non devo essere io a farti uscire dalla tempesta, ma deve essere il Signore Gesù. Tu devi afferrare la mano di Dio, non la mano di un uomo. Ma voglio soltanto pregare affinché i tuoi occhi siano capaci ad afferrare la mano di Dio stamattina e aggrapparti a quella roccia che è Cristo Gesù. Preghiamo insieme. Signore, io voglio chiederti in questo momento che nessuna difficoltà, Padre, possa allontanarci dalle tue promesse, che nessuna difficoltà possa portarci lontano dalla tua volontà. Spirito Santo, rendi capaci i nostri occhi a guardare a te durante la tempesta, a guardare te durante le difficoltà e ad aggrapparci alla tua mano per essere da te sostenuti.